Dunque, allora, sul controllo dei prodotti agricoli non sono in grado di entrare nel merito perché non me ne intendo. Cioè, quando parlo con dei responsabili di GAS che affrontano questo problema, loro mi dicono che appunto non si fidano dei certificati di produzione biologica, e però invece con un controllo diretto, con una presenza diretta, ovviamente una tantum eccetera, sui campi, sono in grado, non so se di garantire l'assoluto carattere biologico, ma insomma un maggiore controllo sui processi produttivi. Dopodiché appunto è oggetto di quella crescita di sapere di cui sapevo, riuscire anche a individuare i metodi per vedere se sono stati sparsi dei fertilizzanti artificiali che poi non risultano alle analisi, quindi ci sarà anche il metodo per in qualche maniera per capire questo, ma è una cosa di cui ci si occupa all'interno di un contesto di questo genere. Cooperative energetiche, dunque io l'avevo sentito parlare, anche ci sono molti comuni che hanno fatto questa cosa qua. Adesso in questo momento non mi ricordo i nomi dei comuni, si possono recuperare perché ho delle persone che lavorano su questo settore che anche ci hanno partecipato. Ma la cosa molto importante è questa, cioè possono essere associazioni di cittadini, ovviamente, che hanno o dei tetti o dei terreni su cui è possibile, perché per fortuna adesso gli impianti a terra sono stati proibiti, se non in particolari circostanze, con dei terreni degradati, però di comuni che si sono associati con gli utenti, con il loro, non con tutti i cittadini, con una parte dei loro cittadini disposti a questo, e a chi non aveva il tetto da mettere a disposizione, gli ha messo a disposizione dei terreni dove fare degli impianti collettivi, gestendo poi in un contratto unico, no, l'installazione, quindi fruendo, no, dei prezzi più favorevoli che si hanno quando si lavorano su grandi quantità, che è lo stesso problema del finanziamento. Credo che tutti quelli che hanno sperimentato la posa di impianti fotovoltaici sul proprio tetto poi siano impazziti, no, ad avere il finanziamento e avere l'allacciamento con l'Enel e a trattare il rimborso degli incentivi che devono avere. Ma se lo fa un comune che agisce per conto di 1000 utenti con 3000 kW di potenza installata, no, ha una forza contrattuale nei confronti delle banche, nei confronti degli installatori che poi devono fare la manutenzione, perché se spariscono poi ti lasciano in braghe di tele eccetera, e nei confronti dell'Enel molto maggiore di questo genere. Guardate che questo è possibile oggi fare una quantità di campi straordinari. A parte il fotovoltaico, oggi l'energia è sul mercato libero, cioè io posso rifornirmi di gas e di elettricità da chi voglio, anche il privato. Però evidentemente nessun privato può stare dietro ai costi dell'elettricità giorno per giorno, addirittura ora per ora, per smuoversi da un fornitore all'altro a seconda degli sconti che pratica. Ma quello che non può fare un privato lo può fare invece un'associazione, no, di utenti promossa dal comune, no, che gestisce i rifornimenti per tutti con una bolletta unica che poi viene ripartita in base ai consumi di ciascuno. E esempi di questo genere qua ci sono anche prendendo l'energia dalla rete, no? O il rifornimento del gas direttamente dalla rete. Ma faccio un esempio molto più semplice, il telefono. Ciascuno di noi ha dei costi altissimi di bolletta telefonica, tra l'altro in Italia sono più alti tutto il resto del mondo, perché il monopolio non è stato smantellato eccetera. Ma un comune può fare un contratto collettivo a nome dei suoi utenti, poi ripartendo l'onere a seconda dell'uso che è stato fatto eccetera, spuntando, no, dei prezzi molto inferiori dal provider, esattamente come fanno le aziende che hanno 50 utenti, 600 utenti dei loro dipendenti e non pagano sicuramente per ciascun telefono il prezzo che pagano. Di queste cose qua i comuni a costo zero quasi, perché ovviamente ci vuole del personale specializzato, è chiaro che una città di 1200 abitanti come Milano, 1.200.000 abitanti come Milano, che ha una persona che dice sono l'energy manager, è una barzelletta, no? Perché per gestire il rifornimento energetico di Milano anche soltanto degli edifici di proprietà del Comune di Milano, eccetera, ci vuole uno staff qualificato. Ma riprendo anche una cosa che mi sono dimenticato di dire rispetto al primo intervento. La domanda è: come fa il Comune di Milano a fare una politica energetica, non soltanto gestendo i suoi edifici, ma a favore, a sostegno degli interessi della sua popolazione, se le decisioni sulla politica energetica vengono interamente trasferite in capo a una SPA, cioè una società di diritto privato, che per di più non è neanche più controllata dal Comune di Milano, perché oggi è controllata da due comuni e domani, in base ai programmi esposti dall'assessore Tabacci, diventerà una multinazionale che raggruppa gli approvvigionamenti energetici di alcuni centinaia di comuni. È chiaro che più si fa questo, più ci si avvicina al mondo della finanza, perché queste società poi vanno in borsa, devono rispondere del loro operato agli azionisti e non ai consumatori, agli utilizzatori, eccetera, e più ci si allontana anche da qualsiasi possibilità di controllo dal basso. Quindi la politica energetica fatta da un comune non deve riguardare innanzitutto i suoi edifici, questo siamo d'accordo, ma se deve essere una politica fatta nell'interesse dei cittadini, deve mantenere il massimo di prossimità, no, nei confronti dei cittadini, se no perde il controllo. Allora, questa roba qua, che i gas sono belli ma non danno lavoro, è sbagliata. I gas danno molto lavoro, perché la conversione, parliamo dell'agricoltura che sta intorno a Milano, la conversione di un campo, no, dalla produzione di mais o di riso, di mais, alla produzione ortofrutticola, è una cosa che dal punto di vista occupazionale vuol dire passaggio da 0,5 addetti, 0,05 addetti per ettaro, perché si tratta semplicemente di arare con un trattore, arrivano i terzisti, di seminare arriva un altro terzista, poi di sarchiare, gettare fertilizzante, eccetera, poi di raccogliere e mandare all'ammasso. Cioè, questi campi sono coltivati da nessuno, no? Un campo convertito alla produzione ortofrutticola, soprattutto se è ecologica, eccetera, vuol dire, no, quasi un addetto per ettaro. Cioè una quantità di opportunità occupazionali, tra l'altro con tecnologie e competenze enormi, per cui veramente c'è bisogno di contadini e agricoltori che incarnino una nuova figura professionale molto grossa. Ma lo stesso vale, no, per le energie rinnovabili, no? La Germania, che ha fatto una politica energetica vera, cioè non soltanto di promozione e di incentivazione con meno soldi di quelli che sono stati dati in Italia delle energie rinnovabili, ma poi di promozione delle aziende, degli stabilimenti che producevano questi impianti, che noi invece li importiamo tutti dall'estero, ha creato 300.000 posti di lavoro in 7-8 anni promuovendo le energie rinnovabili. Noi ne abbiamo promossi 120.000, si dicono, ma esclusivamente installando o al massimo operando sulla fase finale della costruzione dei pannelli, ma tutto l'eolico lo stiamo importando dalla Danimarca e dalla Germania, tutti i pannelli solari li importiamo dalla Cina o dalla Germania e così via, cioè non c'è una politica industriale di promozione di queste, quindi anche l'occupazione ne risente. L'idea che, visto che ci sono, c'è l'acqua nella pianura padana, si possono produrre gli agrocarburanti con la barbabietola, eccetera, è una cosa secondo me assolutamente sbagliata. Primo, no? Perché non è replicabile, cioè non la produzione di agrocombustibili, ma la motorizzazione che c'è in Italia per alimentare con gli agrocarburanti, questa motorizzazione non si può fare nel resto del mondo, e ho cercato di spiegare perché. Bisogna passare a un diverso tipo di motorizzazione, quindi il problema non è esclusivamente quello di produrre agrocarburanti. Ma sta succedendo questo, cioè quei famosi campi coltivati a mais, che fino a 2 o 3 anni fa era destinato interamente all'alimentazione animale, in stalle italiane che producevano sostanzialmente poi il parmigiano reggiano che viene esportato in tutto il mondo, adesso diventa conveniente, no, destinarlo alla produzione di agrocombustibili per alimentare impianti energetici a olio, biocombustibili, no? E tutti quanti quei campi che sopravvivono stanno convertendosi a questo tipo di produzione. Perché? Perché ci sono degli incentivi pagati sulla nostra bolletta elettronica che alimentano questi impianti. Ma molti stanno mobilitando, cioè perché anche con questo non si reggono, perché sono completamente schiavi dei fornitori di sementi, che tutti gli anni devono essere rinnovati, fornitori di pesticidi, dei fornitori di fertilizzanti, e poi divengono la vendita a degli agenti di società multinazionali che si occupano della commercializzazione. Non ce la fanno più, e infatti si stanno salvando quelli che si riconvertono a produzione ortofrutticola, alcune biologiche per finta e altre invece dichiaratamente non biologiche, ma multiculturali, diciamo, che producono molte cose differenti e non semplicemente mais o riso e così via. E questa è un'altra cosa che dà occupazione. E lo stesso vale, io non sono per la distruzione delle case, io sono per la riconversione delle case. È un'edilizia, come dicevo, per l'energia e per l'agricoltura, specifica, differenziata, no? Che non consiste nel costruire casoni tutti uguali e distruggere l'aspetto estetico, e perché poi vuol dire vivibilità della città, no? Ma vuol dire intervenire su già costruito, e può darsi che in alcuni casi ci sia da radere al suolo, di ricostruire di nuovo, ma nella maggior parte dei casi c'è da rendere abitabili ed efficienti, no, quegli edifici che già ci sono. E la città di Milano, come tutte le città del mondo occidentale, no, è fatto di migliaia di edifici che non vengono utilizzati o non vengono utilizzati al meglio, perché le metrature sono ormai molto maggiori di quanti sono le esigenze della città, nonostante che ci siano pieno di persone senza casa perché non hanno i soldi per comprarlo, per pagare un affitto, e nonostante appunto che tutte le case abbiano dei tassi di dispersione energetica straordinari, ma che ci sono ormai le tecnologie per intervenire sul già costruito e ridurre drasticamente la dispersione energetica. Forse non si potrà raggiungere per tutte lo standard A, per molti sì, no, ma si arriverà allo standard B, che rispetto ai consumi attuali vuol dire dimezzamento o addirittura riduzione di un terzo. E questa è un'attività che crea occupazione in una maniera straordinaria, con dei ritorni, si autofinanzia, no? Perché con quello che io risparmio di costi energetici, eccetera, nel giro, no, di 10 anni, forse di 12, eccetera, io mi ripago l'intervento di ristrutturazione della casa, io o chiunque lo faccia e lo promuovo. No, dopodiché, per ristrutturare una casa ci vuole molto più personale, molto più specialistico e competente di quello che ci vuole per tirar su dei casermoni tutti uguali, eccetera. L'unica cosa, è vero che forse se Milano Ristorazione si rivolgesse direttamente agli agricoltori o ai contadini, come dicevo prima, per rifornire le sue mense, violerebbe le regole del mercato europeo. Non necessariamente, per esempio la Volkswagen, questa cosa di cui vi ho raccontato prima, l'ha fatta, nessuno gli ha detto niente, praticamente si è procurato un mercato captive, come si dice, cioè fissato attraverso una società pubblica di distribuzione. Violazione del mercato europeo ci sono tante. Noi per esempio abbiamo privatizzato tutta la produzione energetica, no? Cioè la 2A è una società privata, la Germania non l'ha fatta, no? Tutte le società energetiche tedesche sono pubbliche, appartengono ai Länder, cioè alle regioni. La Francia non l'ha fatto, la produzione energia nucleare ha, cioè, la giustificazione di non posso mettere in mano ai privati degli impianti così pericolosi, non è vero, perché in America è tutto, le centrali nucleari sono private, in Giappone sono private, eccetera. Ma comunque non l'ha fatto, nessuno gli ha detto niente, no? Allora non è vero che l'Europa ci costringe a fare questo, non è vero che l'Europa ci costringe a fare la TAV, no? La Germania oggi, lo leggete sul giornale, ha deciso di non fare più il TAV, il treno ad alta velocità. Dice la massima velocità possibile, 200 km all'ora, basta e avanza per le nostre esigenze, e si investe, si spende molto meno nell'investimento e si spende molto meno nel consumo e nella gestione, eccetera. No, è semplicemente la logica della speculazione che ha spinto a fare il TAV, che è stato quello che ha distrutto le ferrovie italiane, perché a fronte di un fatto, e guardate, io sono contro il TAV e uso, quando vado da Roma, Milano-Roma, va in 3 ore.
È l'unica roba che funziona in questo paese.
Va in 3 ore, sono molto contento, già che c'è la uso, no? Ci mancherebbe che non lo usassi. Però il TAV e gli investimenti che sono stati fatti, che sono costati 100 milioni di euro, miliardi di euro, interamente a carico del bilancio statale, perché i privati non ci hanno messo un euro, adesso è arrivato Montezemolo e grazie al fatto che c'è la rete, no, ci ha messo sui suoi treni e viaggia gratis a nostre spese, no, fa viaggiare i suoi treni gratis a nostre spese. Ma a causa della TAV è stato distrutto e devastato tutta la rete del trasporto pubblico locale, o anche quello di lunga percorrenza, non TAV, tant'è vero che ci sono 3 signori là in cima alla torre del binario 21, no, che appartengono alla società che gestiva i treni notturni. Ora provate ad andare, non dico a Palermo, ma a Napoli o a Roma, e provare a tornare dopo le 7 di sera. Non c'è più l'aereo, non c'è più il treno, non c'è il notturno. No, voi dovete dormire in albergo e prendere l'alta velocità al mattino dopo, ed è stato fatto per alimentare di clienti l'alta velocità, perché prima uno finiva la sua riunione, non so, alle 8, le riunioni finiscono alle 8 la sera, non alle 7, no, alle 9, alle 10, alle 11 andava, magari andava anche a cena con... e poi si andava a prendere il treno, già la notte, il mattino si trovava fresco come una rosa, questo caso qua non è più possibile. Ma torniamo a Milano Ristorazione. Non è detto, cioè si possono fare, no, le gare di appalto con delle specifiche tali per cui a rispondere possono essere soltanto i coltivatori della zona. Per esempio, chilometro zero può essere un requisito, chilometro zero che vuol dire una certa distanza, un requisito, no, che dà non l'esclusiva ma dei punti in più a chi ci partecipa. Il biologico c'è in Milano Ristorazione, Milano Ristorazione compra dei prodotti biologici, in Olanda compra prodotti biologici, non tutto, in Olanda, con le garanzie di qualità che possiamo immaginarci, lì il controllo chi lo fa non si sa, eccetera. Allora, in ogni caso, quello che io voglio dire è che la prospettiva che io vedo è che il mercato si sviluppi all'interno di accordi di lungo periodo che naturalmente permettano l'oscillazione dei prezzi in base alle variazioni degli input di materie prime che riguardano i mercati mondiali, eccetera, e con la possibilità di far entrare nuovi offerenti e far uscire persone che sono inadeguate, cioè quindi non delle garanzie permanenti che io mi sono sistemato una volta per sempre, ma di sicuro di limitare la competizione estrema, per cui adesso noi, no, che siamo i principali produttori di riso, importiamo il riso dal Bangladesh, togliendolo all'alimentazione di una delle popolazioni più povere del mondo, perché costa meno di quello prodotto a Vercelli con o senza, probabilmente con, molti diserbanti ed erbicidi. Sul fatto che invece la democrazia partecipativa e la prossimità siano indissolubilmente, strettamente legati, credo che sia una cosa ovvia e sono assolutamente d'accordo. Cioè, non c'è democrazia partecipativa se non decido di qualcosa, no? Cioè, come rifornire Milano Ristorazione, come produrre energia elettrica e distribuirla a Milano, se non si discutono e non si decide di queste cose, non si partecipa alla decisione su queste cose qua, perché uno deve partecipare, insomma, semplicemente per fare delle chiacchiere? E contemporaneamente, per poter partecipare su queste cose qua, bisogna che le cose su cui si decida le possa vedere in qualche maniera, possano essere a portata del mio controllo, perché non posso fare democrazia partecipativa sull'importazione di televisori Sony dal Giappone. Qua non vede nessuno come vengono prodotti, come sono fatti.